Le 19.46, buonasera, questa è Metro Regione. Sparatoria a Milano, nei prossimi giorni l'autopsia sul corpo della vittima e la perizia balistica per ricostruire l'accaduto. L'agente che ha sparato è indagato per omicidio volontario. Nell'interrogatorio ha detto di aver agito per paura. Cresce la protesta per la partecipazione degli agenti dell'AIS alle Olimpiadi di Milano Cortina, partiti, sindacati e forze sociali pronti a mobilitarsi contro quella che ritengono un'intollerabile presenza. Liceo Virgilio occupato, gli studenti protestano contro il governo Meloni e le riforme repressive e guerrafondaie. Alle 18.30 un presidio di solidarietà di fronte all'istituto. La preside non ha voluto confrontarsi con noi, rivendichiamo il diritto di occupazione. È indagato per omicidio volontario l'agente che ieri sera ha sparato e ucciso Abderrahim Mansouri in via Impastato a Milano, al confine con San Donato, durante un servizio di controllo antidroga nella zona di Rogoredo. Per gli ultimi aggiornamenti mi ha raggiunto in studio Alessandro Braga.
Nei prossimi giorni, sicuramente in settimana, verrà effettuata l'autopsia sul corpo della vittima Abderrahim Mansouri. Poi ci sarà la perizia balistica per ricostruire la traiettoria dello sparo e la dinamica dell'azione. L'agente iscritto nel registro degli indagati, l'accusa è di omicidio volontario. La scorsa notte è stato interrogato dai magistrati che indagano sull'accaduto. Ha raccontato che stava compiendo un fermo quando da una tenda sarebbe uscita la vittima con una pistola in mano, rivelatasi poi una replica a salve, e di aver avuto paura. Avrebbe sparato, sempre secondo il suo racconto, dopo che l'uomo non aveva rispettato l'alt che gli era stato intimato. Il colpo, sparato da circa 30 metri in una zona con scarsa illuminazione, ha colpito Mansouri alla testa. Mansouri era già conosciuto dalla polizia per dei precedenti per droga, resistenza e rapina e apparteneva ad una famiglia che di fatto gestisce in maniera predominante i traffici di stupefacenti in quella zona.
E poi c'è anche l'aspetto politico.
Sì, oggi è intervenuto anche il sindaco Giuseppe Sala dopo le accuse ricevute dalla destra di non curarsi della sicurezza della città, dicendo che lui sta lavorando sulla sicurezza. Ricordiamo che ha tenuto per sé le deleghe dopo il rimpastino di giunta, mentre altri, ha detto, vanno avanti a slogan. Il presidente della regione Fontana ha chiesto maggior tutela per i poliziotti. Il primo ad intervenire ieri, a pochi minuti dalla notizia, è stato il ministro Matteo Salvini, che ha detto in maniera secca: noi siamo con le forze di polizia, senza se e senza ma, senza aspettare ovviamente le indagini.
Grazie Alessandro Braga. E dopo giorni di conferme e smentite, ora la notizia è certa. Gli agenti dell'AIS, la polizia anti-immigrazione statunitense, saranno presenti alle Olimpiadi di Milano Cortina. Saranno agenti della componente investigativa, la cosiddetta HSI, Homeland Security Investigations. Saranno impegnati nella sala operativa del consolato americano a Milano, hanno fatto sapere fonti del Viminale dopo l'incontro oggi pomeriggio tra il ministro dell'interno Matteo Piantedosi e l'ambasciatore statunitense in Italia. La presenza di ICE, sebbene non in una forma operativa, sta comunque creando forti polemiche, viste le violenze perpetrate a Minneapolis. Stamattina anche il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha detto di non volerli a Milano perché agiscono nell'illegalità. Un ampio schieramento di forze politiche, sindacali e sociali si sta organizzando per protestare contro la presenza di ICE. Sentiamo Luca Paladini dei Sentinelli di Milano.
Tutto abbiamo bisogno tranne che di squadracce in giro per la città, che con la scusa di proteggere gli atleti americani non capiamo esattamente quali regole di ingaggio si daranno nei confronti della popolazione civile. Abbiamo visto come si comportano negli Stati Uniti e neanche minimamente possiamo immaginare che possano mettere in atto azioni violente nei confronti di chi che sia. Questo ovviamente sta generando nell'opinione pubblica democratica una grandissima indignazione e lascia anche sconcertati il modo con il quale le istituzioni di questa regione gestiscono il tutto in termini anche di comunicazione, con Fontana che riesce a contraddirsi nel giro di 24 ore per 6 volte, ma nei fatti resta appunto questa preoccupazione, questa indignazione che alla fine non può che farci ragionare proprio fra associazione, movimenti, partiti per una mobilitazione che appare assolutamente inevitabile.
Dal 2 febbraio a Milano motoveicoli, ciclomotori e biciclette non potranno transitare in un tratto della corsia preferenziale della linea 90-91, una misura legata ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina, che rimarrà in vigore fino al 18 marzo. Secondo il Comune di Milano, il divieto permetterà di garantire agli atleti di spostarsi più velocemente e di incrementare i livelli di sicurezza per i conducenti delle due ruote in vista del traffico previsto per quelle settimane. Il percorso interessato da questo divieto sarà lungo complessivamente 9 chilometri tra l'incrocio Viale Serra, Viale De Gasperi e Piazzale Lodi. Dopo la decisione del prefetto di Milano di chiudere circa 150 scuole della città in occasione del passaggio della torcia olimpica il 6 febbraio, diverse realtà hanno voluto esprimere le proprie perplessità a riguardo. La rete Scuole Aperte e Partecipate, che riunisce genitori, insegnanti, dirigenti, amministratori locali e associazioni, ha scritto una lettera al prefetto Claudio Sgaraglia. Finora l'hanno firmata 29 istituti scolastici. Sentiamo la portavoce della rete delle Scuole Aperte di Milano, Stefania Leone.
Abbiamo sentito che questo fosse un messaggio sbagliato ai ragazzi. Ci sembrava giusto esprimere perplessità nei confronti di questa decisione con una lettera in cui abbiamo cercato di rimarcare che in realtà la scuola ha sicuramente un ruolo educativo, ma anche un ruolo sociale e comunitario. Questa delle Olimpiadi in fondo è una grandissima occasione educativa e anche civica di crescita. Chiaramente ci sarà un problema di sicurezza e nessuno sta dicendo che non debba essere affrontato con serietà, però si immagina che il traffico veicolare privato sia una delle prime segnali da dover ridurre per permettere il passaggio della fiaccola, che il primo messaggio sia chiudere le scuole l'abbiamo appreso con dolore. Poi ci sono la questione dei genitori. Questo provvedimento comunque va a colpire le famiglie più fragili, i genitori che lavorano e che non hanno opportunità di rimanere a casa, i nidi, le scuole di infanzia, le elementari sono scuole generalmente a Milano, all'interno poi della cerchia della 90-91, scuole di prossimità dove la maggior parte delle famiglie va a scuola a piedi. Quindi già quello poteva essere una prima riflessione, mantenere aperte quelle scuole che non prevedono criticità. L'altra questione è che alcune scuole avevano portato avanti delle progettualità sulle Olimpiadi. Sarebbe stato bello poter andare con la propria classe, dopo aver sviluppato tutto un progetto, a vedere questo evento. Alcune famiglie hanno manifestato la richiesta un po' di organizzarci come rete e di provare a portare i bambini lo stesso. Ovviamente questo crea sempre un po' una situazione in cui alcune famiglie possono e altre no, ma c'è sicuramente la volontà di fare un bel gruppo.
Questa mattina un gruppo di studenti del liceo Virgilio di Milano ha occupato la sede di piazza Ascoli contro il governo Meloni e le sue riforme definite repressive e guerrafondaie, che prevedono tagli alla sanità e soprattutto alla scuola. Intorno alle 18:30 ragazzi e ragazze hanno organizzato anche un presidio di solidarietà davanti all'istituto, spiegando di non essere stati ascoltati dalla dirigente scolastica, che dicono avrebbe strumentalizzato i fatti di Cran Montanà, che lo ricordiamo hanno coinvolto 4 studenti del Virgilio rimasti feriti nel rogo avvenuto la notte di Capodanno. Intendiamo portare avanti il nostro diritto di occupazione, hanno scritto gli studenti, valorizzando e riconoscendo attiva tutta la comunità del Virgilio anche nel rispetto dei nostri studenti, vittime dei recenti avvenimenti e delle motivazioni che decidiamo di portare avanti fermamente. La notte scorsa la sede di Bergamo della CGIL è stata imbrattata da scritte Novax. Era già capitato in passato per alcune sedi nella provincia, ma è la prima volta che avviene nella sede cittadina. Un gesto offensivo e vigliacco, dice Marco Toscano, segretario della Camera del Lavoro di Bergamo. Sentiamo.
Quello che è accaduto è un atto vandalico, un atto di vigliaccheria, non è la prima volta che capita a Bergamo e non è nemmeno la prima volta che capita ad una nostra sede, di solito quelle, diciamo, della provincia, quelle più piccole. Stanotte è capitato alla sede centrale, quella cittadina. Ovviamente non è un atto che ci intimidisce minimamente, fatto da persone che evidentemente pensano che siano questi gli strumenti migliori, non lo so, per bene per sostenere cosa o per fare cosa. Sicuramente c'è poco, diciamo, poca volontà di confronti democratici o disprezzo, anche mi viene da dire, verso la democrazia. In ogni caso, speriamo che insomma gli autori di questi atti vengano trovati, che si arrivi ai responsabili. Non vogliamo nemmeno dare troppo spazio, troppo risalto ad azioni di questo tipo che francamente trovo incommentabili.
Colpisce il fatto che avvenga in un territorio come quello bergamasco, che è stato tra i più colpiti dal Covid.
Esatto, tant'è vero che appunto questa cosa a Bergamo, dove il Covid ha segnato profondamente il territorio, ancora una ferita aperta con tutti i morti che ci sono stati, è davvero offensivo per il territorio. Sono offensive azioni come queste per l'intero territorio e dal mio punto di vista davvero profondamente incomprensibili.
Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità il progetto di legge per potenziare la formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il testo di legge prevede un sistema di tracciamento dei percorsi di formazione e di aggiornamento dei lavoratori e l'attivazione di un elenco dei soggetti che in Lombardia erogano corsi di formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro, un tentativo per garantire maggiori tutele a lavoratori e lavoratrici. Questo è il commento di Samuele Astuti, consigliere regionale del PD.
Il PD e il centro-sinistra sono riusciti a riportare al centro del dibattito del Consiglio regionale il tema della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Questa è una legge certamente importante, purtroppo ancora incompleta nella parte in cui non cita e non affronta il tema dei rischi specifici dei lavoratori. Ci siamo dati disponibili oggi alla Giunta per lavorare insieme sulle delibere attuative. Il tema della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro non deve più essere un tema marginale. Nella relazione che ha costruito la commissione d'inchiesta in questi mesi vogliamo affrontare il tema in aula per mettere sul piatto una serie di proposte da prendere e percorrere insieme.
Dalla visita al memoriale della Shoah alla deposizione delle corone all'ex albergo Regina, luogo simbolo della repressione nazifascista, sono state tante le iniziative a Milano per il giorno della memoria. In mattinata a Palazzo Marino c'è stato un incontro con studenti e studentesse milanesi promosso dal Comune di Milano insieme a diverse associazioni, tra cui ANPI e ANED. Abbiamo chiesto a Leonardo Visco Gilardi, presidente della sezione ANED di Milano, una riflessione sulla giornata di oggi.
Quest'anno ci avviciniamo in un momento molto tragico per il mondo, perché i fatti di Minneapolis, che sono solo l'ultimo esempio di una situazione generale mondiale in cui l'autoritarismo dei governi con sfumature più o meno pesanti si sta affermando. La considerazione amara è che la democrazia, che significa rispetto e considerazione dell'altro, viene soffocata da concezioni di tipo autoritario. Minneapolis ha un significato emblematico della tragicità di questa situazione. Non parliamo della disumanità, della ferocia del conflitto russo-ucraino, sorvoliamo sulla spietatezza, sulla ferocia del conflitto Israele-Palestina, in cui il 7 ottobre equivale eticamente alla repressione dell'IDF, dell'esercito israeliano, con gli appetiti di Trump, che ha già preparato programmi di ricostruzione per miliardi previo allontanamento della popolazione locale dalla striscia. Poi vogliamo andare in Africa, abbiamo un panorama veramente simile a quello che è stato l'Europa degli anni 20-45, quindi le eguaglianze tra quello che sta succedendo oggi, quello che viene ricordato nel giorno della memoria, a mio parere sono spaventose.
In chiusura le previsioni del tempo, questa sera a cura di Simone Scapin del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
Buonasera a tutti, nelle prossime ore avremo cielo coperto, precipitazioni deboli che diverranno poi più diffuse nel corso della notte a carattere nevoso oltre 700 metri circa. In pianura vento debole orientale con locali rinforzi tra Garda e Mantovano. Domani cielo molto nuvoloso coperto con probabili piogge in graduale attenuazione da metà giornata. In montagna limite neve in rialzo attorno a 1100 metri. È tutto, vi saluto e vi auguro una buona serata.
Sono le 20 e tutto per questa edizione di Metro Regione. Le notizie da Milano e dalla Lombardia vi danno appuntamento domani alle 7.15. Una buona serata da Alessandro Braga e Chiara Manetti.